Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Oggi parliamo di degrado urbano e movida. Con l'arrivo della bella stagione si fa ancora più presente il disagio dei cittadini che abitano o lavorano nei quartieri più gettonati dalla movida romana, da Trastevere a San Lorenzo, da Testaccio a Trevi. Bottiglie di vetro in terra, auto parcheggiate davanti ai portoni, sporcizia e schiamazzi all'uscita dei locali. Come ci si difende e a chi spetta intervenire? Marzia Sanna ha parlato con Roberto De Censi, presidente dell'associazione Ricominciamo da Trevi, nata lo scorso novembre.
Quali sono le lamentele dei cittadini?
Dei cittadini genericamente definiti, quindi tra quelli che propriamente abitano e quelli che esercitano attività commerciali, è il caos incontrollato che questo viene a generare in taluni casi. Evidentemente c'è questa divisione tra residenza ed il commercio, perché entrambi vivono lo stesso territorio, ma a volte con obiettivi diversi. Noi riteniamo invece che nella conciliazione di questi obiettivi si possa raggiungere questo recupero della qualità che andiamo perseguendo come obiettivo della nostra associazione, venendo incontro alle esigenze di entrambi, e quindi quelle di avere diritto alle ore del sonno, alle ore del riposo e poter rientrare e uscire di casa in relazione alla disponibilità di spazi. Evidentemente parliamo di parcheggi, e per quanto riguarda i commercianti bisogna garantire loro la possibile massima costante disponibilità all'afflusso di gente che crei occasioni di mercato. Per quanto riguarda la movida, diciamo che ci sono delle aree critiche, famosa quella di Campo di Fiori, comunque c'è una concentrazione di locali che, specie nel periodo estivo, tendono a ricevere, comunque a svolgere la propria attività, comunque si riflette all'esterno di questi locali. Quando c'è un'esuberanza di alcuni avventori, questa può creare dei problemi in termini di schiamazzi notturni o, peggio ancora, come abbiamo verificato più volte anche da queste parti del Rione Trevi, a fronte di abuso di alcol o di sostanze stupefacenti, innumerevoli incidenti, come ormai le cronache insomma riportano. E quindi questo tipo di movida non è ben vista, non è ben accolta, non è nemmeno utile a nessuno, evidentemente, anche perché, sebbene possano esserci degli esercenti che hanno il cuore d'acciaio e il mondo cessa dove c'è la soglia, dove finisce la soglia del proprio negozio, e quello che c'è intorno non interessa, ce ne sono tanti altri invece che fanno un lavoro di qualità e che affrontano onestamente anche dei costi per poter svolgere questi esercizi, e tante volte da parte di questi esercenti poco sportivi, ecco, subiscono una sorta di concorrenza sleale, cioè a dire l'esercente che ha una concessione per un numero di tavolini all'esterno e legalmente si paga questo suo onere, subisce una concorrenza sleale evidentemente da chi di questi problemi pensa di non doversi fare carico.
Cosa chiedono al sindaco, le associazioni e i comitati di quartiere per migliorare questa situazione?
Rimodulazione degli accessi al centro storico, non più in ragione di una mera ZTL così come è stata intesa finora, ma ridisponendo proprio il sistema di fruizione del centro storico, dove evidentemente ci sono degli spazi che sono delle superfici oggettive che debbono essere valutate, censite, valutate per quelle che sono e destinate in ordine di importanza, di priorità a quello che sono le residenze, i commerci e poi gli accessi. Per poter far questo, soddisfacendo l'esigenza dei commercianti che giustamente hanno bisogno che la gente continui a visitare copiosamente il centro storico, saranno necessarie realizzare delle stazioni di scambio poste sulle prossimità, sul perimetro di questa zona da proteggere, e che ora non ci sono, servite possibilmente da navette, immaginiamo, ipotizziamo delle navette che nelle 24 ore, non come la metropolitana che una volta cessa il servizio alle 21 o alle 23, ma nelle 24 ore possono garantire il servizio di traghettamento dei visitatori. Questo con la garanzia di un efficiente servizio di sicurezza, perché frequentare una stazione della metropolitana in questi giorni, in questo periodo, negli ultimi tempi, non è una delle esperienze raccomandabili, non è una delle esperienze più sicure, quindi questo vanifica l'eventuale disponibilità di un mezzo pubblico che viene soppiantato dal mezzo privato. E il mezzo privato poi va a aumentare quel carico di tensioni su un territorio che non ha quella ricettività per oggettivi motivi di spazio, no? Di capacità, e che evidentemente aumenta le tensioni possibili. E quindi, parlando di sicurezza e di movida, insomma, bella la movida come immagine, triste immaginare che questo poi comporti dei contrasti tra persone che divengono esasperate, alcune perché cercano un parcheggio perché vogliono andare per forza nelle prossimità di quel locale, altre persone esasperate perché non ce la fanno più a trovarsi una macchina parcheggiata davanti al portone. Peggio per tutti quando un'ambulanza non riesce a passare, o il mezzo, o il pullman, il camion dei vigili del fuoco. Quindi a quel punto la sicurezza va totalmente a pallino.
Si parla di sicurezza passiva. Cosa ne pensa?
Sicurezza passiva è uno di quei fattori che è forse ingeneroso definirla sicurezza passiva, però ecco, ultimamente si è fatto un gran parlare della sospensione, della chiusura dell'ospedale San Giacomo, qualcuno vociferava addirittura per la eventuale trasformazione in un albergo. Secondo noi sarebbe un danno gravissimo sul territorio, perché quello è l'unico presidio, quantomeno di pronto soccorso, che su Via del Corso, che insiste sul territorio, che riesce a garantire assistenza a una popolazione che via via più esigua, ma a una massa di visitatori che è enorme.
Task Force e numero telefonico di pronto intervento, ce ne può parlare?
Assolutamente sì, si è parlato di Task Force ultimamente, quindi una sorta di un reparto di pronto intervento che possa garantire quantomeno la cura dei sintomi di un certo degrado, pur non rimuovendone le cause. E oltre questo bisogna renderlo accessibile, però, perché attualmente, visto che sono compiti che normalmente svolge la Polizia Municipale non dispone di un numero come ce l'hanno gli altri corpi di polizia, vale a dire il 113 o il 112 o il 117. Alla cittadinanza sarebbe un grande dono per la cittadinanza ricevere un 100 qualche cosa da chiamare direttamente e poter nelle 24 ore effettivamente disporre di questo tipo di assistenza. Quindi prima questo servizio con questo numero, e poi, visto che loro lamentano, e a volte anche giustificatamente, carenze di organico, carenze di mezzi, inadeguatezza di alcuni strumenti e compagnia bella, probabilmente questo è un discorso che dovrebbe coinvolgere anche realtà politiche superiori a quelle del territorio, perché se è vero, come riteniamo lo sia, hanno bisogno anche loro di essere aiutati. Per chiamare con i vigili urbani si deve passare per lo 060606 del Comune di Roma, dove risponde un operatore gentilissimo che traghetta la chiamata a un altro numero. Tante volte questo numero non risponde o è costantemente occupato. Quando poi ci si riesce a parlare, magari hanno difficoltà perché sono impegnati in un altro servizio e non riescono a intervenire prontamente dove e quando serve. Oppure, nel caso tipico di automezzi piazzati in sosta di intralcio, di un portone, di un'uscita di un garage o quant'altro, a volte manca il carro attrezzi per poterlo venire a rimuovere perché sono di meno sul territorio. Quindi, diciamo, gli effetti pratici, parlando di sicurezza, di movida, di tensioni conseguenti, in questo calderone c'entrano anche fattori di questo tipo.
Un telefono senza filo, mancanza di comunicazione.
Mancanza di comunicazione. Quello che noi stiamo facendo come associazione è proprio questo: bussiamo alle porte del palazzo e cerchiamo nel palazzo l'interlocutore, l'essere umano col quale poter, al quale poter segnalare quello che non... quello che si può migliorare, ecco, mettiamola in questi termini.
Fontana di Trevi. Ieri culla dell'artigianato è uno dei simboli della nostra tradizione. Oggi supermercato di venditori ambulanti e negozi di souvenir attenti soprattutto al turismo. Che fine ha fatto l'attenzione per la nostra cultura?
Quella è una delle cose che ci addolora maggiormente, perché lo stesso tipo di commercio sta virando da quello che era un commercio di qualità a un commercio di quantità o un commercio di prodotto mordi e fuggi. E quindi si moltiplicano le attività che hanno il prodotto di poco prezzo che stampato chissà dove, che serve a soddisfare l'esigenza anche di un turismo che è cambiato, perché viene qui, passa, spende 10 euro al massimo per un oggetto e va via. La perdita degli artigiani, beh, certo è un danno dal punto di vista della cultura e della tradizione, ma evidentemente ha delle radici più profonde la perdita di questo tipo di attività, perché probabilmente si è persa la cultura dell'artigianato e la possibilità di fare scuola ad artigianato come invece era uso una volta. E quindi non è un fattore che si verifica solamente nel rione Trevi, purtroppo, però sono quelle caratterizzazioni di alcune zone che poi ne davano la connotazione, no? il suo valore. Il rione Trevi peraltro è diventato, per una serie di eventi logistici come il posizionamento della metropolitana a Barberini, l'arrivo dei pullman da via del Traforo, una sorta di portale per tutto il centro storico, perché il grosso traffico con i pullman addirittura dal porto di Civitavecchia o dagli aeroporti o dai grandi alberghi porta il grosso dei visitatori qui, quindi anche quelli della metropolitana, e poi lungo questo asse particolare che è la via Arcioni, via del Lavatore, si arriva a Fontana di Trevi, si prosegue per Piazza di Pietra, si arriva al Pantheon, Piazza Navona. Questo quartiere è divenuto l'accesso per tutti, anche perché da qui poi c'è la diramazione che porta verso Piazza di Spagna. Peccato vedere che questa zona venga a essere penalizzata così fortemente al punto di farla sembrare un sobborgo di non si sa quale città esotica in questo momento, fortemente esotica, perché qui di romano c'è rimasto veramente molto poco.
L'ordinanza antivitro è nata per contenere gli episodi di violenza dovuti all'abuso di alcol da parte dei giovani. La stessa ordinanza rappresenta anche un antidoto per curare la rabbia dei giovani protagonisti di questi episodi?
Come al solito, davanti a una disposizione necessaria, perché presa quale estrema ratio per fronteggiare una situazione, ma è un'altra volta una cura che contiene il sintomo ma non rimuove la causa. Evidentemente le cause sono di tipo sociale e educazionale, vengono da altre regioni, insomma, in termini di analisi del problema, sono comportamenti che sono i comportamenti che dovrebbero essere curati prima di proibire l'uso del vetro. Evidentemente questo fa parte del costume di una società che forse invece che evolvere in tante cose viene a involversi magari negativamente, quindi sì, giusto, se serve limitare l'uso del vetro all'esterno dei locali, ben venga. Probabilmente sono altri però le cure che si dovrebbero applicare al problema.
Per quanto riguarda i comitati di quartiere, si può parlare di appello unanime?
Sì, penso che noi ci teniamo a dirlo, non siamo un comitato ma siamo un'associazione, che è una cosa
di cittadini
e non di residenti o di commercianti, che è una cosa diversa. Appello al sindaco, sì, il precedente sindaco avevamo già scritto ma non ci ha mai ricevuto, adesso aspettiamo che il nuovo sindaco, disbrigate le pratiche di insediamento, possa accoglierci, perché noi siamo fermi a un anno fa con le nostre richieste, che sono la revisione dei progetti di pedonalizzazione, prima di tutto visti i risultati scarsi che hanno prodotto le precedenti esperienze, e poi aprire quel dialogo necessario, perché specie da quando i partiti hanno perso la loro presenza sul territorio, non esistono più le sezioni di nessun partito, sono solamente le associazioni dei cittadini che hanno il polso della situazione e che tutto sommato rappresentano se stessi con una marcia in più, perché quando ci riescono, e noi ci riusciamo, riescono a essere anche indipendenti e sono tutti volontari. Quindi non c'è nemmeno quel condizionamento determinato da eventuali altri fattori esterni, quindi necessariamente un sindaco, se è furbo, si appoggia a queste associazioni perché sono la cittadinanza vera.
Ricominciamo da Trevi, un'associazione di cittadini, ma anche un nome che invita ad un atteggiamento positivo ed ottimista.
Assolutamente.
Sembra un nome.
È un nome.
Intriso di positività.
È un nome, è assolutamente quella voglia di ricominciare a costruire qualche cosa che strada facendo si è perduta. Ricominciamo da Trevi nasce per volontà dei primi fondatori, che sono tutte persone, me compreso evidentemente, che non amano quel comportamento tipicamente romano, tra le varie cose, oltre che italiano, di stare al bar e dire no, tanto non cambia niente, tanto non ne vale la pena e tanto non funziona niente. E invece no, noi abbiamo la presunzione ottimistica di pensare che, ripartendo da quello che è il centro storico di Roma, si possa, attraverso il dialogo tra le varie fasce sociali, attraverso il dialogo con il palazzo che ha sempre avuto la tendenza a tenerle sempre un po' più chiuse quelle porte col passare del tempo, si possa ricominciare a mettere qualche cosa in apposto, cioè recuperare quel modus vivendi che è fatto di sicurezza, di movida notturna, che è fatto di qualità del vivere.
Era Roberto De Censi, presidente dell'associazione Ricominciamo da Trevi, intervista realizzata da Marzia Sanna. Ieri tre operatori AMA hanno ricevuto il premio Simpatia 2008 in rappresentanza di tutti i lavoratori dell'azienda coinvolti nella sperimentazione della raccolta porta a porta nei tre quartieri Colle Aniene, Decima e Massimina. I tre operatori, Antonio Panattoni, Viviana Sasso e Sara Di Camillo, sono stati premiati a nome degli altri colleghi per aver partecipato con motivazione e dedizione al progetto pilota di raccolta differenziata porta a porta. Nell'atto di assegnazione del premio si legge: un fattore chiave di successo è stato proprio il ruolo degli operatori ecologici che, fortemente presenti sul territorio, hanno mostrato una particolare sensibilità alla relazione con i cittadini. Domani a Roma ritorna l'iniziativa Goccia a Goccia, la raccolta di sangue per i bambini dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Si svolgerà nei locali della scuola elementare Ferratella del 75° circolo didattico EUR dalle ore 8.30 alle ore 12. Insegnanti, genitori e volontari maggiorenni in buone condizioni di salute potranno donare il sangue, sensibilizzando così le giovani generazioni a compiere in futuro un gesto di grande altruismo. Quello della donazione del sangue è anche un problema particolarmente sentito in estate, quando durante le ferie la reperibilità delle sacche contenenti il prezioso liquido si fa molto difficile per la carenza di donatori. Giunta alla seconda edizione, Goccia a Goccia, realizzata in collaborazione con il Centro Trasfusionale del Bambin Gesù, vuole quindi proporsi nei confronti degli scolari come un gesto più educativo di molte parole, rendendoli intermediari di questo genere di gratuità solidale. Prima di salutarvi vi ricordo che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trovano sul nostro sito www.radiovaticana.org/105live. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.